Cari fratelli e amici, vorrei leggere con voi un brano delle Sacre Scritture, della Bibbia, la parola di Dio. Quindi, se avete una Bibbia, vi chiedo di prenderla, perché mi piacerebbe proprio leggere insieme a voi questo brano e commentarlo con voi. Il brano si trova nel libro degli Atti, gli Atti degli Apostoli, che è il quinto libro del Nuovo Testamento, dopo i quattro Vangeli c'è Atti, questo libro che è la storia della prima Chiesa, dei primi discepoli di Gesù, dopo che Gesù, dopo la sua risurrezione, la sua apparizione a loro, tante volte, in tanti modi, poi Gesù tornò in cielo. E questo libro parte con la storia dei suoi discepoli che poi vanno, cominciando da Gerusalemme fino all'estremità della terra, predicano il Vangelo, la bella notizia che Gesù è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno. E qui voglio che leggiamo insieme al capitolo 17, quindi Atti 17, dal versetto 16 al versetto 34. E qui troviamo l'Apostolo Paolo, che era diventato un discepolo di Gesù dopo aver visto Gesù, dopo l'apparizione di Gesù a lui sulla via di Damasco, e poi lui comincia a predicare il Vangelo e adesso si trova nel suo secondo viaggio missionario e si trova proprio ad Atene. E così vogliamo iniziare la lettura, quindi Atti 17, 16. Mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. E qui dice, mentre Paolo li aspettava, stava aspettando Sila e Timoteo, suoi compagni di viaggio, di missione, che erano rimasti a Berea e che poi l'avrebbero raggiunto più tardi. E quindi vediamo qui che proprio lo spirito di Paolo era inasprito, era proprio infastidito, turbato tantissimo vedendo tutti questi idoli. E cos'è un idolo? Secondo Esodo 20, dove abbiamo i 10 comandamenti, fare una scultura o un'immagine e poi prostrarsi davanti a questa immagine o scultura e servirlo, questo è idolatria, è un idolo questo. Ma secondo Paolo, nella sua lettera ai Colossesi, un idolo o l'idolatria può essere anche la cupidigia, cioè il desiderio forte di qualcosa o di qualcuno che non è il Signore, non è Dio. E quindi qualunque cosa o persona che sostituisce Dio, secondo i primi due comandamenti, è un idolo. Avere un altro Dio, quindi possono essere i soldi, il lavoro, la casa, la famiglia, i figli, il sesso, le donne, o noi stessi, se mettiamo noi stessi al posto di Dio, se viviamo per noi stessi, non per Dio, in qualche modo diventiamo un idolo, come se noi fossimo Dio. Andiamo avanti allora con la nostra lettura, il versetto 17. Allora cosa fa Paolo, visto che ha questo fastidio nel suo cuore, vedendo l'idolatria? Beh, discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie. E così faceva Paolo, normalmente cominciava sempre, in qualunque città dove andasse, andava nella sinagoga, che era il luogo di incontro per i giudei, soprattutto i giudei che credevano in Dio, e nella sua parola. Quindi studiavano le scritture, pregavano e adoravano Dio. Ma qui dice che anche delle persone pie si trovavano, o persone che adoravano Dio che si trovavano nella sinagoga, quindi non ebrei, che però credevano nel Dio di Israele e quindi partecipavano negli incontri della sinagoga. E poi vediamo che Paolo anche discorreva non soltanto nella sinagoga, ma anche nella piazza, sempre versetto 17, nella piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano, perché normalmente i fedeli si incontravano nella sinagoga il sabato, quindi gli altri giorni Paolo stava in mezzo alle persone, nella piazza principale della città, parlando con quelli che vi si trovavano. Versetto 18: E anche alcuni filosofi, epicurei e stoici conversavano con lui. E chi erano questi filosofi epicurei e stoici? Bene, gli epicurei erano convinti che lo scopo della vita dovesse essere il piacere, la tranquillità, non il piacere sfrenato, perché poi quello non portava alla tranquillità, ma il piacere in senso equilibrato, buono, per avere una vita tranquilla, avere pace, e quindi non si integravano tanto nella società e stavano tra di loro proprio per ricercare questa pace, questa tranquillità. Per loro l'universo era composto di, e questa è una cosa molto interessante, vediamo che in realtà sono i padri dell'evoluzione, perché loro credevano che l'universo fosse composto da atomi infiniti e dallo spazio infinito. E questi atomi e lo spazio erano infiniti, erano eterni, non avevano inizio. E poi a un certo punto successe, secondo loro, uno sbandamento di questi atomi, cominciarono a scontrarsi e poi ad ammucchiarsi, e da questo nasce il mondo, la nostra realtà. Poi credevano che eventualmente questo mondo sarebbe stato consumato dalle fiamme e tutto sarebbe finito. E loro non credevano nella vita dopo la morte, credevano che quando il corpo morisse, anche l'anima morisse e finisse. E tutto qui. Mentre invece gli stoici erano un po' diversi dagli epicurei. Loro cercavano la virtù, quindi l'armonia con la ragione, e per loro la ragione era il tutto, il loro Dio, l'essenza di tutto l'universo era proprio la ragione, ma questo Dio non personale, ma impersonale, e quindi ricercavano queste virtù, cercando di essere in armonia con la ragione, ma anche attraverso il sacrificio, la sofferenza. E loro invece si integravano molto nella società, si sporcavano le mani, per così dire, in mezzo alla gente. Anche loro avevano un concetto particolare dell'universo, per loro l'universo non era altro che una catena infinita di causa ed effetto, che sarebbe il destino. Ma che questa catena di causa e effetto portava il bene del tutto, che sarebbe la provvidenza, sempre la ragione, questo Dio che poteva essere la natura stessa, proprio l'universo stesso, a volte veniva chiamato Giove o Dio. Erano panteisti, cioè credevano che in realtà l'universo era Dio, e Dio era dappertutto e Dio era tutto, e quindi loro facevano parte di questo Dio, la ragione. E per quanto riguarda la morte, loro credevano che, alcuni credevano che dopo la morte non c'era più niente, anche l'anima moriva, smetteva di esistere. Alcuni però credevano che l'anima per un po' di tempo, dopo la morte fisica, poteva continuare ad esistere, per poco tempo, a secondo della forza dell'anima che avevano avuto. Però una cosa vediamo che colpisce sia della filosofia degli epicurei, degli stoici, che non avevano nessuna soluzione per il problema del male, dell'ingiustizia. Non c'era nessun giudizio, quindi niente giustizia. Allora, vogliamo continuare la nostra lettura. Stavamo al versetto 18, e di questi, allora, epicurei e stoici, alcuni dicevano: che cosa dice questo ciarlatano? Parlando delle parole di Paolo. E altri: egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la risurrezione. Presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago. L'Areopago era un luogo consacrato al dio Marte, a ovest l'Acropoli. L'Acropoli era la parte alta della città dove c'era il governo, e l'Areopago era anche un tribunale e le persone andavano lì per discutere. Allora, sempre al versetto 19, presolo con sé, preso Paolo, lo condussero su nell'Areopago dicendo: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi, poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose. Or tutti gli ataniesi e residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. E quindi dal versetto 22, versetto 31 abbiamo il discorso di Paolo nell'Areopago. Versetto 22. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo. Quindi Paolo adesso sta annunciando il Dio che loro non conoscevano, il Dio creatore, Signore dell'universo. E quindi è chiaro che lui non poteva essere confinato in templi fatti dall'uomo. Versetto 25. E non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa. Dio non ha bisogno di niente, non ha bisogno di nessuno, perché è lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Lui è la fonte di vita e siamo noi, sue creature, che dipendiamo da lui. Lui non dipende da noi. Lui è più grande di noi. Lui è più grande dell'universo perché ha creato l'universo. Questo è Dio. Versetto 26, Paolo continua il suo discorso parlando del Dio che è il creatore, quindi il Signore dell'universo. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitino sulla terra, su tutta la faccia della terra. avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione. Quindi, a differenza del credo degli epicurei o degli stoici, ma anche degli altri greci, non ho parlato degli altri perché non tutti seguivano queste filosofie, la maggior parte del popolo semplicemente andava dietro la mitologia greca, quindi il pantheon degli dei che avevano erano tutti politeisti. E infatti gli epicurei, per esempio, non credevano, ma anche il popolo, che gli dei intervenissero nelle faccende dell'uomo, nella vita degli uomini. Invece il Dio che ha creato i cieli e la terra, il Signore dell'universo, è diverso. Lui non solo ha creato l'universo, ma lo sostiene e si interessa dell'uomo, delle sue vicende, di quello che fa. Perché ha determinato le epoche loro assegnate, quindi la storia dell'uomo e i confini della loro abitazione, quindi anche la sua geografia. E poi Paolo anche sottolinea queste cose, che Dio ha creato tutti gli uomini dal primo uomo che ha creato, Adamo, perché ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini. Quindi non dovevano pensare che il Dio di cui stava parlando Paolo, di Gesù, che fosse un Dio straniero, perché anche se Dio ha assegnato agli uomini nazioni diverse, quindi culture, popoli diversi, ma tutti provengono da Adamo, e Dio è Dio di tutti, quindi non è un Dio straniero. Ma soprattutto nel versetto 27 Paolo spiega quale doveva essere lo scopo dell'uomo. Egli ha fatto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché cerchino Dio. Non il piacere, la tranquillità, non le virtù, ma che cerchino Dio. Semmai giungono a trovarlo, come a tastoni, perché l'uomo ha difficoltà a cercare Dio a causa del suo peccato, e perché l'uomo, in realtà, il primo uomo, Adamo, scelse di abbandonare Dio. E da quel momento il peccato è entrato nel mondo, quindi la morte spirituale. E quindi noi tutti abbiamo ereditato la natura di peccato, la morte spirituale, questa separazione da Dio. Però lo stesso Dio vuole che lo cerchiamo. E poi dice nel versetto 27, egli non è lontano da ciascuno di noi. Dio vuole che noi cerchiamo Lui, perché non è lontano da ciascuno di noi. Versetto 28, difatti in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. In realtà Dio è vicino, anche se non lo vediamo. Dio è vicino. E perché noi viviamo in Lui, dipendiamo da Lui, è presente, ci muoviamo e siamo in Lui, anche se non lo riconosciamo, ma è così. Quindi in realtà Dio è molto vicino. E poi continua a dire Paolo, è molto vicino perché in realtà noi proveniamo da Lui, siamo sua discendenza, non nel senso che siamo nati da Lui, ma nel senso che Dio ci ha creato. È la Genesi, il primo libro della Bibbia, che racconta la creazione dell'universo, dei cieli e della terra. Quando parla della creazione dell'uomo, dice che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. E sicuramente questo è il senso di quello che Paolo sta dicendo qua. E quindi, versetto 29, essendo dunque discendenza di Dio, quindi essendo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Vorrei a questo punto che leggessimo, pensando al fatto dell'idolatria, che in realtà è il frutto dell'immaginazione umana, vorrei leggere in Romani questa lettera scritta da Paolo al primo capitolo, e lui dice così, al versetto 18, Romani 1, 18, fino al versetto 23. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità con ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Allora, quello che Paolo sta dicendo qui è che noi possiamo conoscere Dio. Dio non deve essere un Dio sconosciuto per noi, come quell'altare al Dio sconosciuto. Anche se non vediamo Dio, non lo tocchiamo, non lo sentiamo, però guardando la sua opera, dice Paolo qui, noi possiamo conoscere Lui, vedendo quello che Lui ha fatto, vedendo il creato. E quindi siamo inescusabili. Non c'è giustificazione perché non riusciamo a trovare Dio e non conosciamo Dio. L'abbiamo conosciuto, guardando il creato sappiamo che Dio c'è e capiamo quanto è grande Dio. Il creatore è il Signore dell'universo. Eppure, invece di glorificarlo e ringraziarlo, invece di adorarlo e servirlo, abbiamo scelto di fare i nostri idoli, frutto della nostra immaginazione. Ma in realtà, più ancora di tutto il creato, possiamo conoscere Dio ed è vicino perché siamo stati noi creati a sua immagine e somiglianza. Solo noi in tutto il creato. L'universo e tutto quello che c'è nell'universo, nel mondo, non è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Solo l'uomo, solo noi. E quindi siamo speciali, siamo la sua opera per eccellenza. Il mondo, l'universo, Dio l'ha fatto per noi. È la casa che ha fatto per noi. Ma noi siamo la sua creazione per eccellenza, perché siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. E quindi come noi siamo delle persone, Dio è una persona, e Dio vuole avere un rapporto personale con noi. Ma questo rapporto personale è stato rovinato dal peccato, dalla nostra ribellione, disobbedienza, perché abbiamo scelto di seguire la menzogna di Satana e non Dio. Abbiamo scelto di glorificare noi stessi o qualcun altro, qualcos'altro, la nostra idolatria. Quindi in realtà Dio è molto vicino a noi, perché basta che guardiamo noi stessi e capiamo molto di Dio, appunto perché siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. Continuo la lettura e così arriviamo al dunque nel discorso di Paolo, nel versetto 30, quando dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. E quando dice qui Paolo, passando sopra i tempi dell'ignoranza, non vuol dire che Dio fino alla venuta di Gesù sia passato sopra il peccato dell'umanità, come abbiamo letto proprio in Romani 1, e vorrei che tornassimo a Romani capitolo 1, vediamo che l'uomo è inescusabile, non è giustificato, perché pur conoscendo Dio attraverso le sue opere, non ha voluto glorificarlo e ringraziarlo e servirlo, adorarlo. Invece l'uomo si è costruito i suoi dei, i suoi idoli. E Dio, badate, qui non dice è passato sopra il peccato dell'uomo, ma è passato sopra i tempi dell'ignoranza dell'uomo. E penso che il senso di quello che Paolo voleva dire lo troviamo proprio qui in Romani 1, versetto 24 in poi. Qual è stata la risposta di Dio al fatto che l'uomo ha rifiutato Dio pur conoscendo Dio attraverso le sue opere? Versetto 24 dice: per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna, hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. E poi il versetto 26: perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Via dicendo, versetto 28, di nuovo, siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, e via dicendo. Quindi il senso, tornando adesso ad Atti 17, e la conclusione del discorso di Paolo, quando dice che Dio è passato sopra i tempi dell'ignoranza, credo che si riferisca non che sia passato sopra il loro peccato, perché non erano giustificati per il loro peccato, erano inescusabili, e quindi Dio li giudicherà per il loro peccato, ma è passato sopra i tempi dell'ignoranza fino a Gesù. Allora leggiamo il versetto 30. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, si pentano dei loro peccati. Poi dice perché. Perché Dio ha fissato, versetto 31, Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. Quindi la giustizia di Dio verrà fatta, carissimi. Ogni peccato, ogni malvagità, ogni impietà compiuta da Adamo fino all'ultimo uomo che nascerà e vivrà, sarà giudicato. Dio domanderà conto di tutto quello che avremo pensato, fatto e detto contro la sua giustizia, e quindi tutto il male che abbiamo fatto gli uni con gli altri in questo mondo. Quindi, a differenza della filosofia degli epicurei o degli stoici o quant'altro, Dio farà giustizia. Versetto 31, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. Noi non sappiamo qual è questo giorno, Dio lo sa, lui ha fissato questo giorno, quindi ci sarà. E poi va avanti dicendo che giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito. E chi è questo uomo? È Gesù. E Dio ha stabilito Gesù come giudice. E lui ritornerà e giudicherà il mondo con giustizia. E poi Paolo dice, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quindi è la risurrezione di Gesù dalla morte che è la prova che Dio giudicherà un giorno il mondo con giustizia per mezzo di Gesù, perché l'ha risuscitato dai morti. La nostra fede cristiana poggia sul fatto storico della risurrezione di Gesù dai morti. Gesù è risuscitato dai morti 2000 anni fa. Ne possiamo essere sicuri. Se leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 3 e 15, dal versetto 3 fino al versetto 8, leggo qui, molto importante, questa è una testimonianza di Paolo, è lui che ha scritto questa lettera. E dice al capitolo 15, versetto 3 fino al versetto 8, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, Pietro, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me. Questo è quello che dice Paolo. Lui aveva visto Gesù risuscitato, ma anche gli altri apostoli. Ma qui addirittura, al versetto 6, Paolo dice un dettaglio molto importante, che Gesù dopo la sua risurrezione apparve a più di 500 fratelli in una volta. E poi dice che la maggior parte di questi fratelli, quindi centinaia di fratelli che avevano visto Gesù risuscitato, quando ha scritto questa lettera erano ancora viventi. E quindi se qualcuno avesse qualche dubbio su quello che Paolo e gli altri apostoli, i discepoli di Gesù, stavano predicando, che Gesù è morto sì per i nostri peccati, ma che è risuscitato il terzo giorno, possiamo essere sicuri di quello che stavano dicendo e di quello che Paolo scriveva nelle sue lettere e anche gli altri apostoli nelle loro lettere di Gesù. Perché hanno scritto, hanno predicato queste cose pochi anni, subito dopo la risurrezione di Gesù. In quegli anni hanno predicato queste cose, le hanno scritte. E centinaia di fratelli che avevano visto Gesù risuscitato erano ancora viventi. E quindi chi voleva controllare poteva fare delle ricerche, conoscere queste persone. Centinaia di testimonianze della risurrezione di Gesù. Sapete, ci sono più testimonianze storiche sulla risurrezione di Gesù che non sull'esistenza di Giulio Cesare. Eppure nessuno dubita dell'esistenza di Giulio Cesare. Ma accettare che Gesù si è risuscitato dai morti. Vuol dire che dobbiamo accettare quello che ha detto. Dobbiamo accettare chi è e cosa vuol dire per noi. Quindi è fondamentale, è determinante. La nostra fede cristiana poggia su questa verità storica che Gesù è risuscitato dai morti. Perché il fatto che Gesù è risuscitato dai morti dimostra che Lui è morto per i nostri peccati. E che quindi se noi mettiamo la nostra fiducia in Gesù, se ci pentiamo dei nostri peccati e mettiamo la nostra fiducia in Gesù, accettiamo Lui come nostro Salvatore e Signore, Dio ci salverà dal giorno del giudizio. Perché alla croce Gesù è stato giudicato per i nostri peccati. E possiamo essere sicuri di questo. Possiamo essere sicuri che Lui è morto per i nostri peccati. Perché Dio lo ha risuscitato. Dio Padre non l'avrebbe risuscitato se Lui non fosse morto per i nostri peccati. E quindi la conferma che Lui è stato giudicato, condannato e che è morto per i nostri peccati. E quindi per Dio Gesù ha fatto giustizia, perché Lui ha pagato il prezzo dei nostri peccati, la nostra morte, morendo Lui per i nostri peccati. Ma possiamo essere sicuri di questo, perché Dio Padre l'ha risuscitato dai morti. E questa è la conferma, il sigillo che Gesù è morto per i nostri peccati. E quindi se ci pentiamo dei nostri peccati e accettiamo Gesù come nostro Salvatore, nostro Signore, saremo salvati dal giudizio. E quindi tutto dipende da questo. Dal fatto che Gesù è risuscitato dai morti. Ed è questo che gli apostoli predicavano. È questo che Paolo stava predicando lì, nell'Areopago, davanti a queste persone. E sembra che quando poi dice questo alla fine del versetto 31, tornando ad Atti, capitolo 17, la fine del discorso di Paolo, forse Paolo avrebbe voluto continuare a parlare. È come se fosse stato interrotto dalla reazione delle persone che lo ascoltavano quando finisce dicendo che Dio giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. E Gesù uomo, perché Gesù uomo? Perché Gesù è il figlio di Dio, è Dio incarnato e la sua risurrezione dimostra anche questo, dimostra che la sua parola è la verità, dimostra che lui è veramente il figlio di Dio che è morto per i nostri peccati e che tornerà a giudicare il mondo con giustizia, ma anche che chi si ravvede e crede in Lui riceve il perdono dei peccati e la vita eterna. Ma perché questa reazione delle persone che ascoltavano? E nel versetto 32, perché, scusate, stavo dicendo che perché Paolo sottolinea qui il fatto dell'uomo Gesù? Perché Gesù è morto come uomo ed è risuscitato come uomo. E quando tornerà, Gesù è Dio, ma da quando è diventato uomo è rimasto sempre uomo. È risuscitato con un corpo nuovo, glorificato. E sappiamo che anche noi che abbiamo creduto in Gesù risusciteremo con dei corpi nuovi, glorificati, e saremo con Lui per l'eternità. Ma quest'uomo Gesù, che è Dio, tornerà per giudicare il mondo con giustizia. come uomo, anche se lui è Dio. Ma tu, qual è la tua reazione davanti a questa verità storica che Gesù è risuscitato dai morti? Qui vediamo nel versetto 32, quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero. In quale gruppo sei tu? Nel gruppo di quelli che prendono in giro questo fatto storico e quindi Gesù? Oppure stai rimandando questo appello di Dio, questo comando di pentirti dei tuoi peccati e di accettare Gesù, di mettere la tua fiducia in Lui per avere il perdono dei peccati e la vita eterna? Perché forse non prendi in giro, forse rispetti i cristiani, ma se stai rimandando questa decisione, non sappiamo il giorno che Dio ha stabilito quando Gesù giudicherà il mondo con giustizia. Ma sappiamo che è stato stabilito e che avverrà. O sei nel gruppo di quelli che hanno creduto in Gesù e quindi hanno il perdono dei peccati, la vita eterna. Grazie.